Io ringrazio lei e ringrazio tutti voi per la testimonianza di fede e di amore che date con la vostra presenza. E nel mio breve intervento vorrei orientare me stesso e tutti noi a contemplare la bellezza e la profondità di Giovanni 17, che è giustamente conosciuto come la preghiera di Gesù al Padre, una preghiera speciale, e spero alla fine, proprio quasi come appendice, indicare dove sta il carattere speciale di questa preghiera, che sia preghiera risulta dal fatto che questo capitolo si presenta come una invocazione di Gesù al Padre, e il motivo dell'invocazione ricorre esplicitamente tre volte: Padre, è giunta l'ora, glorifica il tuo figlio, custodiscili nel tuo nome, santificali nella tua verità. E io credo, trattandosi di preghiera, sono proprio queste tre invocazioni che ci offrono l'orientamento per entrare nella ricchezza di questa pagina, una ricchezza che giustamente accostiamo attraverso alcuni orientamenti, ma la cui profondità è praticamente inesauribile, per cui ciò che dico è sicuramente solo un orientamento. La prima invocazione: Padre, è giunta l'ora, glorifica il tuo figlio. È giunta l'ora. Nel quarto Vangelo l'ora di cui si parla è l'ora nella quale Gesù, come sposo, crea la comunità messianica e dona il suo spirito. È l'ora in cui Gesù può dire: tutto è compiuto il disegno del Padre. E qui la preghiera: Padre, glorifica il tuo figlio. Possiamo dire che il tema della gloria è tra i più belli e profondi nella scrittura, e la gloria, possiamo dire, riferita a Dio, indica la sua santità che si manifesta, si diffonde, si comunica all'uomo. Possiamo pensare alla pagina di Isaia 6, l'esperienza che ha il profeta, e questa esperienza che si condensa nel canto dei serafini: santo, santo, santo è il Signore, tutta la terra è piena, sarà piena della sua gloria. La gloria di Dio è proprio la sua santità, il mistero della sua vita, del suo amore, che si diffonde e si comunica. Ma nella invocazione: Padre, glorifica il figlio tuo, appare cosa significa veramente che Dio comunica la sua santità. Significa che comunica la pienezza della sua vita, e questa pienezza della sua vita ha una parola nel Nuovo Testamento: risurrezione. Il Padre glorifica il Figlio risuscitando e quindi rendendolo pienamente partecipe anche nella dimensione umana che lo caratterizza, pienamente partecipe della sua santità, della sua divinità. E che questo sia il senso, quindi qui l'invocazione chiede al Padre che risusciti il Figlio e che lo renda pienamente partecipe della sua santità, che questo sia il senso, appare subito nelle frasi che seguono: glorifica il figlio tuo affinché il figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché egli dia la vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Qui appare come la risurrezione di Cristo non è un evento individuale, ma è la risurrezione del Messia, che include la risurrezione di tutti coloro che partecipano alla salvezza messianica. E il Figlio glorifica il Padre, cioè manifesta la gloria del Padre in quanto dona la vita eterna, in quanto rende partecipi della risurrezione che Lui ha ricevuto. La gloria del Padre che raggiunge il Figlio nella risurrezione, dal Figlio che rende partecipi della sua vita, si estende a tutti i redenti. E mi sembra anche interessante, almeno un particolare: gli hai dato potere sopra ogni carne. Questa parola si dice giustamente un semitismo, ma perché proprio qui sopra ogni carne e non su ogni uomo, su ogni essere umano? Io credo perché chi scrive questa pagina pensa a Isaia 40: ogni carne vedrà la salvezza di Dio. È proprio attraverso il risorto che ha questo potere di dare la vita eterna che ogni carne, ogni essere umano potrà sperimentare la salvezza di Dio, che consiste nel partecipare alla risurrezione del Cristo. O Padre, glorificami presso di te con la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Qui appare che è proprio il dono di partecipare a quella santità di Dio, a quella pienezza di vita che il Figlio aveva nella gloria eterna di Dio, e di questa gloria ora sarà partecipe Gesù, la sua umanità. E proprio attraverso il Cristo risorto ogni carne potrà incontrare la salvezza, e cioè diventare pienamente partecipe della vita e santità di Dio. Prima di passare alla seconda invocazione, accennerò solo che ciò che segue dai versetti 6 al versetto 10 richiama ciò che Gesù ha fatto sulla terra nel tempo della sua missione. Egli ha manifestato il nome del Padre agli uomini, e questa esperienza del Padre che i discepoli hanno potuto vivere insieme a Gesù è quell'esperienza che ora partecipi della risurrezione vivranno in pienezza. Perché? Perché se è vero che il Figlio glorificato ha il potere di dare la vita eterna, è anche vero, versetto 3, che la vita eterna è questa: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che hai mandato. Allora Gesù ha fatto conoscere il Gesù terreno, ma ora come Signore risorto continuerà a rivelare il Padre, e rivelando il Padre rende consapevoli che si è partecipi della vita eterna. Ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Chi mediante la fede crede nel Signore Gesù morto e risorto ha la grazia di conoscere il Padre. Chi vede me vede il Padre. Passerei alla seconda invocazione, che abbraccia i versetti fondamentalmente da 11 a 15, e la frase inizia così: ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo. Io vengo a te, Padre Santo, custodiscili nel tuo nome. E qui, se volete, possiamo anche sentire un po' la problematicità del linguaggio di questa preghiera, problematicità che mi prepara poi a una riflessione finale, quasi fuori della meditazione, ma per capire le bellezze di questa preghiera. In fondo dice: io non sono più nel mondo, io vengo a te. Abbiamo quasi l'impressione che Gesù che prega qui è un Gesù che ha già lasciato questo mondo ma non ha raggiunto il Padre. È proprio l'istante di passaggio da questo mondo al Padre. Sicuramente la preghiera che ora, su cui riflettiamo, mi presenta un Gesù che ha la certezza di lasciare questo mondo, di entrare nella comunione col Padre, e avendo chiesto al Padre che lo renda partecipe della sua gloria, affinché egli possa rendere partecipi della gloria del Padre i discepoli, ora continua: custodisci nel tuo nome quelle che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Ecco, questo verbo custodire, tereo nel greco, shamar nell'ebraico, indica il custodire ciò che uno ritiene importante, vitale. Cioè, in questo verbo custodire c'è il senso, l'idea di una realtà preziosa, preziosa per cui è cara. E uno non custodisce le cose ordinarie, ma le cose preziose sono custodite con la massima cura. E questo verbo può riferirsi alla parola di Dio. Allora, custodire la parola, custodire le mitzvot, i comandamenti, e non solo osservarli, ma prima di tutto avere la consapevolezza che questa parola di Dio, questi suoi orientamenti di vita, sono un tesoro prezioso. Io metto davanti a voi la vita e la morte, scegli la vita custodendo la parola. Un custodire la parola che suppone un viverla, ovvio, ma il custodire dice di più. E quando si riferisce alle persone, questo custodire ha l'idea di un'azione che Dio compie, un'azione di protezione, un'azione di salvezza, ma la compie verso coloro che sono preziosi ai suoi occhi, cari a lui, come leggiamo ancora in Isaia 43: e il Signore ti ha liberato, ti ha salvato, perché tu sei caro ai suoi occhi. Si dimentica forse una donna del suo bambino, Isaia 49, anche se una donna non si dimenticasse, io non mi dimenticherò mai di te, provo tenerezza per te. Il Signore custodisce il suo popolo perché è caro al suo cuore, è, possiamo dire, il destinatario prezioso della sua tenerezza, della sua misericordia. Qui Gesù rivolge questa preghiera: custodisci nel tuo nome. Ma questa invocazione, conservando questo senso prezioso, i discepoli sono nell'amore del Padre, nella sua benevolenza e tenerezza, assume una, diciamo, un significato speciale. Perché? Perché non sono più nel mondo, essi sono nel mondo. Custodiscili nel tuo nome. E mentre ero con loro nel mondo, io li custodivo nel tuo nome. Allora possiamo capire, custodire nel nome indica l'azione con cui Gesù ha guidato i discepoli a vivere nell'esperienza del Padre, nella comunione con il Padre. Ma ora che egli va al Padre, quindi lascia questo mondo, egli chiede che sia il Padre stesso a custodirli nel suo nome, cioè nell'esperienza del suo mistero, nell'esperienza del suo amore, nell'esperienza della sua salvezza, che è poi esperienza della risurrezione. E il versetto 14 ci orienta ancora: io ho dato loro la tua parola, il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. E qui vorrei dire Raggiungiamo il significato ultimo di questa preghiera custodiscile nel tuo nome. I discepoli che ricevono la parola del Cristo, e la parola del Cristo è la parola che rivela il Padre, chi vede me vede il Padre, chi riceve la parola del Cristo e vive nel Padre, vive nel mondo di Dio, vive nella risurrezione. Per cui accogliere la parola del Cristo suppone, facendo riferimento alla realtà concreta, suppone la realtà della fede, del battesimo, della vita ecclesiale. E chi è, mediante la fede e il battesimo, nella comunità della risurrezione, non appartiene più al mondo. Se vogliamo, c'è una differenza tra il risorto e i discepoli sulla terra. Il risorto non è nel mondo fisicamente. I discepoli sono nel mondo, ma c'è un elemento dove non c'è differenza tra il risorto e i discepoli. Il risorto non è di questo mondo, perché appartiene al mondo della risurrezione. Ma in questa preghiera, e qui credo l'aspetto più bello, mi dice che anche i discepoli, pur essendo nel mondo, cioè appartenendo a questa realtà non completamente redenta, non sono del mondo. Cioè, pur essendo in questa realtà, essi, nella dimensione più profonda del loro essere, sono uniti al Cristo risorto, sono partecipi della vita del Padre. La lettera ai Colossesi dirà: siete risorti con Cristo, partecipi della risurrezione. Allora qui appare il senso ultimo di questa invocazione: custodiscili nel tuo nome, cioè essi che ti sono cari, preziosi, i destinatari di quell'amore per cui hai dato il tuo figlio, custodiscili nella risurrezione. Sono partecipi della risurrezione, fa che pur essendo in questo mondo non siano mai di questo mondo. E allora questa invocazione finisce: non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Quante cose si potrebbero dire, una l'accenno, cioè, a parte il messaggio centrale l'abbiamo visto, è quello, ma una conseguenza, la consapevolezza dell'essere partecipi della risurrezione, non ci deve portare a vivere fuori dalle realtà umane, sociali, storiche. Il mondo di cui parla qui questa pagina è l'insieme delle realtà che si oppongono al disegno di Dio. Allora potremmo dire: il mondo di cui si parla qui non è un concetto sociologico, antropologico, ma è un concetto teologico. È la potenza antitetica al disegno di Dio, e noi siamo immersi in questa realtà negativa, siamo immersi, io credo non c'è bisogno di dimostrarlo, ma pur essendo immersi, nella misura che siamo partecipi della risurrezione, noi non siamo più di questa realtà, non siamo più di questo mondo, apparteniamo al mondo della risurrezione. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. E passerei alla terza invocazione: santificali nella verità. E mi pare, questo è il versetto 17, è interessante come è introdotta questa invocazione. Essi non sono del mondo. La seconda invocazione, custodiscili, era introdotta dalla frase: non sono più nel mondo. Ora si dice chiaro: essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità. E qui possiamo dire è l'invocazione culmine: santificali, cioè rendili santi, cioè rendili partecipi della tua santità. il mistero profondo di Dio nel linguaggio della scrittura è condensato in questo termine santo, ripetuto tre volte, il famoso trisagio dei serafini, il trisagio che poi anima tutte le nostre liturgie, santo, 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 cioè il mistero profondo di Dio come pienezza di vita, di amore, di energia, ma energia d'amore, di salvezza. Questo mistero di Dio è condensato nella parola santo, santo sei tu. Ma nella scrittura non si dice solo il Signore santo, ma si dice, pensiamo a Deuteronomio 7, tu sei popolo santo. E nel linguaggio della scrittura essere popolo santo significa essere il popolo che partecipa della santità di Dio. Non esiste santità all'infuori di Dio. Se nell'alleanza il popolo è chiamato popolo santo, è perché il popolo è partecipe della vita di Dio, del suo mistero, del suo amore. In questa preghiera santificali, rendili partecipi della tua santità, ma il cammino che è stato fatto, glorifica il figlio tuo, custodissime nel tuo nome, ci insegna che noi siamo partecipi della santità di Dio nella dimensione più profonda, in quanto partecipi della risurrezione di Cristo. E santificali nella tua verità. Qui credo per noi è familiare, ma lo dico per motivi di completezza. La parola verità nel Vangelo di Giovanni e in un certo senso in tutta la scrittura ha un significato specifico, non deve semplicemente essere identificata con il concetto ellenistico di verità. Certo, la Bibbia non ci insegna a dire bugie, ma la verità nel linguaggio biblico ha un senso più profondo. La verità è praticamente la fedeltà di Dio, il Dio che mi dà sicurezza, che mi dà fiducia, è la emet dei salmi. Ma in che modo Dio mi dà sicurezza e fiducia? Perché si comunica, cioè mi dà l'esperienza di Lui. Tu conoscerai il Signore, conosci il Signore, conoscete il Signore, è una delle formule che sono tra le più forti nei profeti e nei salmi. Allora possiamo dire che la verità è la fedeltà di Dio in quanto si comunica, cioè in quanto si rivela. Ed è questo il senso giovanneo, lo sappiamo, la verità alexia è ciò che non rimane nascosto, è il disegno eterno di Dio, è il mistero di Dio che, avendo la fede nel Cristo risorto, ci è manifestato. Beati i vostri occhi che vedono, dice un logion sinottico, ma che in passato era considerato come un asteroide sceso dal Vangelo di Giovanni nei sinottici, per dire in termini più concreti quel logion benedetti, beati i vostri occhi che vedono, a voi è stato rivelato il mistero del regno di Dio, è un linguaggio delle prime comunità cristiane che si sviluppa sia nei sinottici sia nel Vangelo di Giovanni. La verità è questa piena rivelazione del Padre che è possibile grazie alla fede nel risorto. Chiaro, dicendo piena intendo quella pienezza che è possibile a noi pellegrini su questa terra. Sarà solo nel futuro che lo vedremo come egli è, ma già ora abbiamo questa conoscenza del nome di Dio che il risorto continua a comunicare a chi crede in lui. La fede nel risorto ci orienta al Padre, e la verità, dice, la tua parola è la parola con cui il Padre si rivela, e si rivela nel Cristo, e nel Cristo manifesta se stesso. Qui completiamo, santificali. Qualcuno si chiede, ma cosa c'entra il versetto 18 come tu hai mandato me nel mondo, così io ho mandato loro nel mondo. E credo che c'è una relazione profonda, il figlio che è partecipe della santità di Dio è stato mandato nel mondo. Così il Vangelo di Giovanni comprende il mistero della missione di Gesù su questa terra, ma anche i discepoli, nella misura che sono custoditi dal Padre per mezzo del Figlio, nella misura che sono partecipi della santità del Padre, sono mandati. E sono mandati dal risorto perché noi siamo partecipi della santità del Padre nella misura che siamo partecipi della risurrezione di Cristo. Ora, ecco, mi sembra interessante allora questa orazione che ha al centro custodiscili nel tuo nome, ha come culmine santificati. E se nell'invocazione centrale il grande motivo è che i discepoli rimangano nella risurrezione, cioè non diventino persone di questo mondo, pur essendo nel mondo non sono del mondo, nell'ultima invocazione santificali appare veramente come la santità di Dio nel linguaggio biblico non è un mistero con cui Dio si chiude nella sua impenetrabilità, ma è un mistero con cui Dio si effonde come abbondanza di vita e di amore. Tant'è vero che nella misura che i discepoli sono santificati, partecipi della santità di Dio, sono mandati. La missione dei discepoli. E in questo discorso della missione entra il grande tema della unità. Io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. E qui c'è già l'esperienza di una chiesa missionaria, di una chiesa dove dai discepoli che annunciano la parola scaturiscono altri credenti che diventano discepoli, che diventano portatori della parola. Tutti sono raggiunti da questa preghiera. Possiamo dire in questa preghiera c'è, se vogliamo, l'orizzonte di una chiesa che, confessando il risorto, chiede a Dio di essere custodita nella risurrezione e di essere portatrice, unita a Cristo, della santità del Padre in tutto il mondo. È una chiesa cosciente della sua vocazione e della sua missione. Ma questa preghiera ha una finalità, chiaramente una finalità che non posso dire qualche cosa di accessorio alle grandi vocazioni espresse prima, ma in un certo senso ne manifesta l'esito, ne manifesta il frutto, affinché siano tutti uno come tuo Padre sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ecco, qui entriamo nel grande tema. Quanto più si è unita al risorto glorificato da Dio, quanto più si è custoditi nel nome del Padre e si è partecipi della sua santità, tanto più si sviluppa questa esperienza di unità, una unità che vorrei dire mistero, è mistero, c'è una unità reale che va al di là dei nostri limiti storici, limiti che possono avere diverse configurazioni, ma nella misura che siamo partecipi della risurrezione, noi siamo partecipi di questa unità. È il risorto che continua a chiedere che il Padre ci custodisca nel suo nome e ci santifichi nella sua parola. È il risorto che continua a chiedere che possiamo sperimentare essere consapevoli di questa unità. E qui mi viene in mente Giovanni 14:20, in quel giorno voi conoscerete che io sono nel Padre e voi in me. Allora io e io in voi. Allora io credo, se le parole voi in me e io in voi richiamano quella reciprocità d'amore che giustamente qualche esegeta ha illuminato ricorrendo al cantico dei cantici, il mio amato è per me e io sono per lui, a parte che qui però si dice voi in me, io in voi, però la frase iniziale voi conoscerete, cioè voi vivrete questa esperienza che io sono nel Padre. La fede nel risorto è questo, è nel Padre e voi in me. Allora credo, se questa frase non è un gioco di parole, allora se noi nella fede siamo sicuri che il Cristo è nel Padre, ma se noi siamo in Cristo, nel Cristo siamo nel Padre. Ecco, quella che penso la pagina di Giovanni 17 ci insegna è questa unità, chiamiamola cristologica, chiamiamola pasquale, chiamiamola unità teologica. Di sicuro è una unità che tutti coloro che hanno la fede nel Cristo già ricevono da Dio. E la preghiera è che questa unità vada sempre più crescendo la nostra esperienza del Padre unite a Cristo, essere in Cristo e con Cristo nel Padre. E sarà proprio quanto più cresce questa consapevolezza di unità che ci sarà la luce per sviluppare il cammino dell'accoglienza reciproca, della cape reciproca, il cammino dell'essere fratelli senza eccessive distinzioni. Direi fratelli, va a dire ai miei fratelli, e nessuno di coloro che hanno la fede nel risorto, di coloro per ai quali è orientata questa preghiera, nessuno può considerarsi o essere considerato privo di questa qualifica dei miei fratelli, e quindi essere uno. E il mistero dell'unità, come tuo Padre sei in me e io in te, ma anche noi, essendo nel Cristo e con Cristo nel Padre, siamo partecipi di questa unità. E forse quanto più si svilupperà, vorrei dire, i frutti di questa coscienza, quanto più la missione della Chiesa, delle varie chiese sorelle, sarà una missione feconda affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, perché la vita eterna è conoscere te e colui che hai mandato. La fede nel risorto mandato dal Padre diventa esperienza del Padre. Ecco, la conclusione di questa preghiera, possiamo dire questa preghiera due conclusioni, ma non le sviluppo. La prima è il versetto 24, Padre, io voglio che dove sono io siano anche coloro che tu mi hai dato. L'unità è proprio in questo essere nel Cristo. E la frase finale, Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Vorrei dire, l'essenza della nostra fede è proprio questo: conoscere il Padre e conoscere il Figlio mandato dal Padre. Allora l'amore con cui il Padre ha nato Cristo è in noi, e il Cristo in noi, perché così finisce, affinché l'amore con il quale tu mi hai amato sia in loro e io in te. Ecco, a questo punto farei proprio una piccola conclusione fuori meditazione, non più ho cercato di meditare il testo, cioè cosa mi dice, cioè come posso collocare questo testo. Ecco, io credo in questo testo noi sentiamo più voci. C'è la voce di una comunità che ha la fede nel risorto. Alcune frasi di questa preghiera sembrano più le frasi di una comunità che confessa il risorto. Il Gesù che prega qui è già un Gesù che non è nel mondo, ma noi sappiamo che fino alla morte in croce Gesù era nel mondo. E dall'altra parte andiamo al versetto 13: ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia sia piena in loro. Ecco, questo versetto 13 suppone invece chiaramente un Gesù nel mondo. Come mettere insieme queste due voci, no? Cioè questi due registri, da una parte una preghiera che sembra fatta da Gesù prima di morire e dall'altra questa preghiera che sembra quasi la preghiera del risorto. Forse la risposta ci viene pensando proprio all'ultima cena. E anche il Vangelo di Giovanni, dal capitolo 14 in poi, sono capitoli che vengono dopo, mentre Gesù era a cena, no? A mensa. Allora, che cosa è avvenuto nell'ultima cena? In fondo Gesù era nel mondo, ma Gesù ha celebrato una preghiera speciale, ha messo un segno particolare. Nella comunità giudaica del suo tempo c'era uno speciale sacrificio chiamato Todà, sacrificio di ringraziamento, in cui chi veniva liberato da un pericolo grave di morte ringraziava Dio, alzerò il calice della salvezza, proclamerò il nome del Signore. E ancora al tempo di Gesù si pensava che sì, è vero, se uno è liberato dalla morte offre la Todà, pensiamo Lazzaro, il Vangelo non lo dice, ma Lazzaro richiamato in vita aveva tutto il sacrosanto diritto di celebrare la Todà, ringraziare Dio che lo aveva liberato dalla morte. Ma si diceva, però il vero sacrificio di ringraziamento, la vera Todà, è quella che si celebra nel mondo della risurrezione, perché i risorti sono eternamente liberati dalla morte. Ecco, in questo contesto Gesù ha fatto un'azione nuova, totalmente nuova. Gesù, prima di morire, accettando di dare la sua vita insieme ai suoi, fa la Todà del cielo, anticipa sulla terra la Todà della risurrezione. Il pane della vita, il calice della salvezza. E notiamo che Gesù proclama la salvezza con il calice. Questo calice è l'alleanza o la nuova alleanza nel mio sangue. Ecco, io credo, cioè Gesù ha anticipato sulla terra quel ringraziamento a Dio che si innalza dai risorti per tutta l'eternità. Allora questa preghiera sacerdotale credo la capiamo, la comprendiamo proprio in questa luce, cioè in fondo la comunità, cioè qualcosa di questa preghiera risale a Gesù, come lo disse molto bene tanti anni fa Van den Busse. Anche se questa preghiera non è la registrazione di ciò che Gesù ha detto nell'ultima cena, non può essere separata. E credo che ora, con la conoscenza di questa usanza del sacrificio di ringraziamento, ci appare ancora più chiaro. Cioè nell'ultima cena Gesù ha annunciato ai suoi, ha celebrato la sua risurrezione prima di morire. Per cui io vi dico queste cose mentre sono nel mondo, perché abbiate la mia gioia. La certezza che la nostra vita non finisce nella morte, ma culmina nel regno di Dio. Per cui io concluderei questa meditazione con la finale di Giovanni 16, c'è tanto in Giovanni 17, ma la finale di Giovanni 16 che viene richiamata dalla preghiera. È giunta l'ora, anzi viene, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Nella misura che in mezzo a tante prove, tribolazioni e a tante, possiamo dire, attrazioni di questo mondo, conserviamo la fede nel Cristo e l'esperienza del Padre, noi ci facciamo coraggio perché siamo certi che Egli ha vinto il mondo con la sua risurrezione. Grazie.